Radio Emilia Romagna.
La stanza dei libri, a cura di Piera Raimondi.
Cresciuti a pane e teatro, Bologna in scena dal 1968 ai giorni nostri. Ne parliamo con l'autore Claudio Cumani.
Ben ritrovati nella stanza dei libri. Riprendiamo con una puntata dedicata al teatro, un libro importante che racconta la scena, anzi le scene teatrali bolognesi dal 1968 ad oggi. Il libro si intitola Cresciuti a pane e teatro, edizioni Pendragon, 304 pagine fresche di stampa. L'autore è Claudio Cumani, giornalista e critico teatrale, firma del Resto del Carlino, acuto, appassionato e instancabile spettatore di teatro. Claudio Cumani è nostro ospite e con lui parleremo di questo lavoro monumentale, così è stato definito e ha ragione, un libro che attraversa 50 anni di storia culturale bolognese e non solo, che dà pari dignità nel racconto tanto al teatro di ricerca quanto al teatro che potremmo definire popolare o di intrattenimento. Claudio Cumani, bentornato a Radio Emilia Romagna.
Trovati, grazie.
Ecco, dicevamo, Claudio Cumani, un libro monumentale. Letta l'ultima pagina di questo libro, si ha l'impressione non solo di conoscere meglio la storia del teatro bolognese, ma di conoscere meglio proprio questa città, i suoi amori, le sue noncuranze, di entrare un po' più a fondo nella sua storia. Ma ci si chiede soprattutto quanto teatro ha visto Claudio Cumani, quanti chilometri ha macinato e che memoria prodigiosa hai. Come hai pensato a questo libro? Come ci hai lavorato?
Allora, in realtà tutto è cominciato da una considerazione, ovvero dal fatto che non esiste niente del genere. Ovvero ci sono molti materiali, ci sono molti libri, ci sono molti saggi, ci sono testimonianze sui blog particolarmente intriganti e approfondite, ma tutto questo materiale, tutti questi semi non sono mai stati messi, per così dire, al sistema. E allora mi sono detto, anche complice il lockdown devo dire, in cui avevo più tempo, ma perché non tentare di fare un raccontone, proprio un racconto popolare, insomma, tu usi l'aggettivo monumentale che ha usato un quotidiano e che mi lusinga molto, ma io credo che il libro sia tutto meno che monumentale, cioè è un percorso affettuoso all'interno della storia del teatro bolognese. E mi sono detto appunto, ma perché non mettiamo tutto questo materiale, lo mettiamo un po' in file, cerchiamo di costruire una narrazione di quello che è successo in tutti questi anni. E lì è nato così, è nato consultando dei libri, consultando i materiali, ma soprattutto con l'aiuto dei testimoni che ancora ci sono di questi 50 anni e quindi con lunghe telefonate, con ricerche, con chiacchierate e ovviamente con memorie personali, perché poi alcune cose me ne ricordo, le ho vissute e le ho cercato di trasmettere nel libro, se mi posso permettere, giocando sempre su questo piano della racconto personale e della documentazione, insomma evitando di fare una sorta di pagine bianche del Teatro di Bologna, ma facendo così un affettuoso excursus nei tanti posti e fra i tanti attori che hanno attraversato questa città.
Infatti c'è una messe di informazioni pazzesca, presenze, appunto, racconti che offri però con la naturalezza e la nonchalance del cronista, ma in realtà disegnando un ecosistema complesso, molto mobile, in continuo movimento, che è quello della storia culturale di una città. In questa scrittura, più che la linea diacronica, di cui magari parleremo più avanti, quindi più che la successione temporale degli eventi che spesso tradisci, no, facendo delle digressioni, sono i luoghi del teatro a sostenere la struttura proprio di questo racconto, il suo tessuto connettivo. Perché questa scelta, che sembra quasi dalla parte dei teatranti, che sempre alla ricerca di un posto sono?
I luoghi perché? Perché sono, i luoghi sono quella, come dire, i topos, sono i significanti che meglio identificano tutto un percorso, tutta una narrazione, secondo me. E soprattutto perché tanti luoghi sono dimenticati. Faccio un esempio, al di là di quelli ufficiali, che ovviamente ancora esistono, quindi i teatri che tutti noi conosciamo, ma ci sono stati dei luoghi luoghi a Bologna, per dire la Morara, per dire il vecchio TPO di Viernerio, e il centro Roselle del quartiere Mazzini, sono stati dei luoghi straordinari dove sono maturate delle esperienze assolutamente rilevanti che nella memoria collettiva pian piano si vanno perdendo. E quindi, come dire, partire da lì, partire dai luoghi, secondo me era particolarmente significativo. Devo dire anche che una delle idee che mi ha guidato nella realizzazione di questo libro è che Bologna sia in realtà uno specchio di quello che è successo a livello nazionale. Cioè non è una storia di... Certo, è una storia del teatro cittadino, ma non è una storia del teatro di Bologna, è una storia alla fine di quello che è successo nel nostro paese nel corso di 50 anni di rappresentazioni sceniche. Insomma, io ho cercato di lavorare un po' su questo con questo criterio.
Ecco, quindi abbiamo detto i luoghi, ma anche gli snodi epocali che metti a fuoco. Sicuramente il 68, 77, con la, diciamo, fluidificazione, l'inizio della fluidificazione dei generi che caratterizza il teatro, il 2000 con Bologna capitale della cultura e la gran quantità di denaro che arriva in città, e forse da ultimo la pandemia, dimmi se ne ho scordato qualcuno. Ecco, vuoi percorrere con noi velocemente, come possiamo fare in questa trasmissione, questi snodi che sono, come dicevi tu, non solo gli snodi della storia bolognese, ma certo quella nazionale, culturale, che però qui incarnano in un modo particolare.
Sono partito da questa idea che il teatro è sempre un atto di rivoluzione. Allora è facile dire che è un atto di rivoluzione del 68. Il 68 è non si parte da lì per un fatto casuale o celebrativo, ma perché effettivamente il 68 sbaraglia tutto, nel senso che cambiano i codici, cambiano i moduli di rappresentazione, si spacca la classica quarta parete, il teatro arriva nelle strade, si rintana nelle cantine, nasce la ricerca e la sperimentazione vera. Quindi il 68 è fondamentale per la nascita del teatro moderno, fondamentale al punto che poi anche il teatro più ufficiale, quello tradizionale, ovviamente risente di questa ondata e si adegua nei propri codici a questo nuovo che avanza, se mi consentite questa espressione. E poi certo, su questa falsa riga, come dire, di rivolta, su questa idea di rivolta, ho un po' costruito tutto il libro, che è quello del 77, che è una fabbrica straordinaria di creatività e che coincide, guarda caso, con l'apertura del DAMS qui a Bologna, che è il primo DAMS in Italia ed è del 71. E poi successivamente cambiano i linguaggi, entra il video, entra... Adesso stiamo dibattendo sullo streaming, ma certamente, come dire, anche quello è un passaggio da cui non potremo tornare indietro, poi bisognerà vedere con quale modalità lo si potrà usare. Il teatro è sostanzialmente una rivoluzione, una rivolta continua di linguaggi, di codici, di narrazioni, di informazioni, e io ho cercato, come dire, di adeguarmi e di raccontare questa cosa. Gli snodi certamente, come dire, il punto di partenza che è il 68 e poi il 77, che ha influenzato fortemente tutta la scena, non solo ovviamente bolognese. 2000, io dico Bologna 2000, città capitale della cultura, che è stata un po' un'occasione persa, nel senso che sono arrivati tanti soldi, ma poi alla fine, come dire, di questo è rimasto poco sostanzialmente. Poi c'è tutto un discorso legato al teatro ufficiale, quindi all'Arena del Sole, le sue tribolate vicende, che è un po' complicato, che rimando magari alla lettura. Ecco, quello che vorrei dire è che però tutta questa roba io ho cercato di raccontare in maniera lieve, cioè come se fossimo in osteria o se fossimo a casa di qualcuno e facessimo due chiacchiere in maniera amabile, niente di più.
Infatti è così però in questo racconto appunto si colgono appunto dei gangli importanti, storico e culturali, quindi luoghi, tempo e persone. Persone sono tantissime quelle che nomini e di cui ricostruisci i percorsi, le genealogie, non solo attori ma operatori culturali, politici, veramente ci sono tutti in questo libro, come dimostra il corposo indice dei nomi. Ci sono però delle figure come Leo De Berardini, Scarmelo Bene, Alessandro Bergonzoni, a cui dedichi un po' di più spazio. Cosa ha significato, ecco, la loro presenza in città?
Secondo me c'è una figura cardine, parte dagli anni 80, insomma, quando arriva in città, che è Leo De Berardinis, perché Leo De Berardinis segna nettamente tutta la vita culturale cittadina e tante esperienze, per dire a Tegliarsi, che adesso gestisce il teatro di Via San Leonardo, la Minaria, ma insomma tanti gruppi devono a Leo, secondo me, proprio la loro poetica, per cui una figura cardine come quella di De Berardinis è fondamentale. Vabbè, tu citi Carmelo Bene, come dire, soprattutto lo è per questo grande atto poetico che è stata la lettura d'Antis sulla Torre Sinelli in occasione delle celebrazioni della strage, del primo anno della strage della stazione. In realtà, come dire, il legame di Carmelo Bene con Bologna sostanzialmente sta lì, ecco, perché per il resto, certo, è un legame che lui ha con tutti gli altri teatri italiani. E poi sì, certo, Bergonzoni è un caso davvero particolare, perché nasce in un humus che è quello della comicità nostrana, ma poi svirgola e prende una strada completamente personale, imprevedibile, pericolosa, perché non è semplice coltivare la poetica che coltiva Sandro, ed è una persona eccezionale dal mio punto di vista. Ma poi io parlo anche dei maestri, quelli che io chiamo maestri, cioè di quelli che più o meno consapevolmente hanno formato generazioni di attori, e quindi appunto il Living, Julian Beck, di cui ricordo le presenze a Bologna, Barba soprattutto, Eugenio Barba molto legato a questa città, ha avuto una laurea d'onore, ma sono soprattutto ai professori del DAMS, non tanto Grotowski, che è venuto una volta sola, quindi, come dire, quello ha più un pensiero generale, insomma, che lo accompagna, che non una presenza radicata. E poi Dario Fo è stato molto importante per questa città, perché ha battuto soprattutto i circoli arci, i centri privati nel tempo degli anni 70 a tappeto, e lì ha seminato un nuovo modo di intendere il teatro che era fortemente conflittuale con quello a cui in quel tempo il pubblico era abituato, per cui anche lui è, come dire, un bolognese da questo punto di vista ad onore.
Certo, è continuato a tornare in città fino agli ultimi anni, insomma, della sua vita. Ecco, questo libro l'abbiamo percorso un po' rapidamente, ma insomma sono anche i tempi radiofonici. Cresciuti a pane e teatro, il titolo ricorda ai non più giovanissimi il titolo di una memorabile collana dell'editore Savelli, che si intitolava Il pane e le rose, che dichiarava nelle scelte editoriali per la prima volta in quegli anni la necessità di tenere insieme pubblico e privato, lavoro e bellezza. Che senso ha per te questo titolo? Si rifà un po' a questa idea?
Sì, si rifà a questa idea, perché io, come dire, quando c'era questa collana di Savelli ero bambino quasi, insomma ero poco come bambino, però mi ricordo, ma poi, come dire, l'ho rivista dopo, l'ho riconsiderata dopo, mi pare che tra l'altro lo fosse l'editore di Porcico le ali,
sì,
che
sì,
allora,
certo,
che a quel tempo fu un libro, come dire, piuttosto
successo, Ravera, sì, grande, e Lombardo Radice.
Ma era un libro, come dire, molto, molto dirompente, insomma, sì. a cui devo dire un film anni successivi non fece un grande onore. No, detto questo, ma secondo me è proprio, come dire, dà un po' un'idea, sì, forse quello, ma insomma dal mio punto di vista un po' anche è un eco un po' grottoschiano, se mi posso permettere, con, come dire, inginocchiandomi e con tutta la modestia del caso, nel senso che davvero è un titolo che cerca di richiamare la necessità del teatro, l'esigenza del teatro, che magari non sempre si avverte, ma che è radicata in ciascuno di noi, come adesso questi tempi difficili di lockdown hanno messo in rilievo. Poi sì, certo, io sono uno di quelli che ha passato quasi tutte le sere della sua vita a teatro, ma con piacere, nel senso che è quello che a me è sempre piaciuto fare, vedendo spesso delle cose interessanti, intriganti, vedendo a volte delle cose sbagliate, verso le quali comunque, come dico, a un certo punto bisogna, ho sempre provato una grande forma di rispetto, perché comunque chi lavora sbaglia, l'artista non è una creatura fragile, quindi bisogna, come dire, sempre stare nelle valutazioni, negli approcci, bisogna sempre avere presente questo fatto.
E infatti quella parte di cui dici, parla appunto del rispetto del lavoro degli artisti, me la sono annotata ed è nelle prime pagine del libro. Tu, ricordando Gianfranco Rimondi e riconoscendolo in un certo senso come tuo maestro, dici che da lui hai imparato una lezione importante, che possiamo condensare così. studiare sempre, curiosità, tenera complicità nei confronti dei giovani, scrupolosa metodologia nell'analisi degli allestimenti, disincanto verso i potentati e rispetto appunto per il lavoro dei teatranti. Insomma, è anche una dichiarazione di poetica questa che fai, no? Non mascherata, ma insomma contenuta in questo ringraziamento a Raimondi. Quindi tu sei sempre curioso, sei ancora curioso di andare a teatro. Cosa ti muove la sera?
Assolutamente sì, ma mi muove certo, sono, come dire, voglio vedere, voglio capire i nuovi linguaggi, voglio vedere le nuove compagnie, i ragazzi come si formano. Certo, io ho una grande attenzione. Devo dire che sì, io cito Gianfranco Raimondi, che ho frequentato perché lui allora era giornalista dell'Unità, io appunto lavoravo già allora al Cardino e quindi insieme andavamo a vedere le cose più disparate in giro per Emilia Romagna, in mezzo alla nebbia, e da lui ho proprio imparato quello che tu dici, ma ho anche imparato a non restare in fondo sostanzialmente mai deluso, perché comunque qualunque cosa tu vedi ha una forma, ha una sua giustificazione, ha una sua ragione di essere, e questa secondo me è stata una grande lezione che poi, insomma, mi pare che adesso soprattutto, ma insomma anche allora, perché poi la critica ufficiale non percorreva certi sentieri, quei sentieri lì, ed era assolutamente tutta un'altra cosa.
Bella questa cosa che dici, perché è anche un modo di intendere la vita, no?
Certo.
Ogni essere può essere,
ma
così
certo,
possiamo dire.
Ma certo.
Senti, Cresciuti a pane e teatro è dedicato a Mariangela Piturru, che è la tua compagna di vita e di teatro, ma come insomma l'abbiamo un po' capito questa chiacchierata, è anche una grande dedica di amore al teatro e ai suoi protagonisti, che a volte tu racconti anche con brevissimi ricordi personali, tratteggiati sempre con molta delicatezza e brevemente. Ce n'è qualcuno che ci vuoi regalare?
Sì, ma nel libro dico più cose, insomma racconto più situazioni. Insomma, io per esempio, come dico, al netto dell'aspetto politico, per esempio trovavo di una simpatia straordinaria Giorgio Albertazzi, perché lui aveva questa smania, non so se lo facesse solo con me, ma insomma aveva questa smania di raccontarmi la sua ossessione per le gambe delle donne, per cui continuava a dire, non so, magari anche altri insomma raccontavano questa cosa che avevano recitato quella sera solo per due gambe che vedevano in penombra in prima fila, poi come dire, probabilmente l'avranno detto anche altri, però una cosa che mi divertiva molto. Paolo Poli, un'altra persona con cui avevo una grande sintonia, appunto dico nel libro che ogni volta che mi vedeva dicevo che bei baffoni che tu c'hai, ed era particolarmente festoso. Sono tanti, l'imbarazzo, la timidezza di Vittorio Gassman, che era un uomo molto provato da un punto di vista nervoso, per cui in realtà questo aspetto maramaldo che avevo in scena poi nella vita privata era crollava ed era nelle relazioni spesso imbarazzato, insomma, per cui sì. Ma e poi Gaber all'inizio era inavvicinabile negli anni 70 quando veniva a fare questi grandi spettacoli che erano dei bagni di folla generazionali, poi lui diceva le cose con grande crudeltà ed era attaccato ovviamente dai più pensanti, ma era attaccato anche dalla sinistra e dal movimento studentesco, quindi si trovava in una situazione di grande difficoltà. Molti anni dopo ho trovato, e quindi scappava, non era raggiungibile, non gli si riusciva mai a parlare. Anni dopo ho trovato invece una persona di grande sensibilità, capace di grande amicizia, per cui un altro incontro importante.
Ecco, insomma, l'avete capito, c'è tutta la storia del teatro italiano in realtà raccontata e condensata, tutta quella che è passata per Bologna, che è davvero, davvero tantissima. Insomma, grazie Claudio Cumani per questa chiacchierata, e se amate il teatro non perdete questo libro. Questo libro che si chiude con il racconto di quella serata memorabile che a cui è fatto cenno prima, Carmelo Bene dalla Torre degli Asinelli, che legge Dante nel primo anniversario della strage di Bologna. E noi così vi regaliamo un frammento in chiusura di questa grande serata. Grazie Claudio Cumani, grazie ancora.
Grazie per l'ospitalità, grazie a voi.
E ascoltiamo Carmelo Bene.
Ed egli a me, vedrai quando saranno più presso a noi, e tu allor li priega per quello amor che i mena, ed egli verranno, Si tosto come il vento, a noi li piega mossi la voce. O anime affannate, venite, a noi parlar s'altri non niega. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme, al dolce nido vegnon per l'aere dal voler portate, cotali uscir dalla schiera ovedido, a noi venendo per l'aere maligno, si forte fu l'affettuoso grido. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poiché hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire e che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, ci tace. Siede la terra dove nata fui, sulla marina, dove il Po discende per aver pace coi seguaci sui. Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, cannullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer si forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Caina attende chi a vita ci spense. Queste parole da lor ci fur parte, quand'io intesi quell'anime offense, chinai il viso e tanto il tenni basso, finché il poeta mi disse che pense. Quando risposi cominciai, lasso, quanti dolci pensier, quanto disio, menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai io e cominciai. Francesca, i tuoi martiri a lacrimar mi fanno tristo e pio, ma dimmi, al tempo dei dolci sospiri, a che e come concedette amore, che conosceste i dubbiosi disiri? E quella a me nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa il tuo dottore, ma sa conoscer la prima radice del nostro amor. Tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice: noi leggivamo un giorno per diletto di lancia al lotto, come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto, per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu che più ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro, e chi lo scrisse quel giorno più non vi leggemmo avante, mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea sì che di pietade io venni in me, così con mio morisse, che caddi come corpo morto cade.